Ciao ciao.
87.9 Radio Onda Rossa, sottoscrivete, radio abbonatevi www.ondarossa.info, il sito per far continuare a dar voce a questa radio. Per quanto riguarda noi, la rassegna stampa questa mattina la volevamo nella seconda parte dedicare, insomma, anche perché appunto motivo per cui abbiamo qui un compagno, un ospite che ha scritto una cosa proprio alla storia di Zelensky. Volevamo un po' approfondire questa figura che ha appassionato tanto i giornali e che si è, sembra quasi da solo, no? Erto a salvatore della patria ucraina, come un eroe, insomma, uscito dal nulla, il comico che salva il paese attaccato dalla Russia, che con pochissimi mezzi, insomma, diventa famoso, diventa presidente dell'Ucraina e appunto smuove le folle e via dicendo. E su questo, insomma, volevamo partire con te, in particolar modo andando un po' a raccontare chi è questo personaggio, ma più che altro perché al momento è un grosso alleato in Europa, nel senso che l'Europa si sta in qualche maniera legando tantissimo con l'Ucraina, non soltanto per l'invio di armi massicce, ma anche per la questione dell'entrata nell'Unione Europea, nella NATO. Non si capisce poi quali saranno le richieste, se mai verranno poi accettate. Tuttavia se ne parla, continuerà a parlare dell'Ucraina un bel po' di tempo, insomma, legata all'Europa, e quindi volevamo un po' andare a approfondire chi fosse lui, cosa succedesse nella politica ucraina, di cui sappiamo oggettivamente molto poco. Sappiamo molto di Putin e della Russia, insomma, sul sito della radio trovate tantissime trasmissioni che abbiamo fatto, anche rispetto all'opposizione che c'è stata in Russia contro Putin, gli arresti, gli omicidi anche di tutti gli antifa, delle femministe e via dicendo. Sappiamo qual è la politica russa, perché di Putin l'Italia ha sempre avuto tantissimi rapporti politici, economici e via dicendo. Poco sappiamo invece su quello che è la politica ucraina. Quindi lascio a te un po' la parola, soprattutto riguardo a questo personaggio che si nasconde, non neanche troppo, dietro a Zelensky, che è Ihor Kolomoyskyj.
Sì, dunque premetto, insomma, che come sappiamo, lo sappiamo e non lo sappiamo, no? Cioè Zelensky, lo sappiamo se leggiamo le notizie giuste, ma in fine marzo ha messo al bando, ha sospeso 11 partiti d'opposizione, sì, con la scusa che fossero filorussi. In realtà questi partiti, diciamo, qualcuno di questi partiti può essere filorusso come posizionamento, ma la maggior parte no, e comunque nessuno di questi partiti viene finanziato direttamente dalla Russia, non c'è nessuna evidenza di questa cosa. Possiamo inquadrare questa azione ovviamente come un serrate le fila in un contesto di guerra, ma in realtà
questo avviene prima anche.
Esatto, cioè già ad esempio il 4 febbraio, quindi ben prima dell'invasione russa, Zelensky chiude 3 televisioni. Durante, sempre questo una settimana fa, fa un decreto il cui significato ancora sfugge, ma in cui si dice che tutte le fonti di informazione dovranno convergere in un'unica piattaforma. Non è chiaro esattamente come si fa anche tecnicamente a far convergere tutto in un'unica piattaforma, però insomma capiamo, no, che c'è qualcosa che non va, no? Questo non per fare un discorso di equidistanza, è semplicemente per capire che cosa sta succedendo anche in Ucraina, no? E allora circa 10 giorni fa, insomma, mi stavo facendo un po' di domande di questo tipo, ho detto, ma c'era il discorso di Zelensky alla Knesset, no? Dico, ma questo dunque è di famiglia
origine ebraica,
no? Poi c'è il battaglione Azov che neonazista ed è integrato nella, no, di qual è la relazione tra, tra queste cose, no? Inizio a fare un po' di ricerche su lui e mi salta subito fuori, su Zelensky mi salta subito fuori Igor Kolomoinsky. E chi è Kolomoinsky? Dunque, Kolomoinsky, qui leggo da una cosa che ho postato online, è un azionista di maggioranza dell'uno One Plus One Media Group, 1+1, la società che ha mandato in onda Il Servo del Popolo, Servant of the People, che è poi lo show, come sappiamo, che ha portato Zelensky alla presidenza, no? Ora, prima di soffermarci, leggo questo testo sulla relazione tra Kolomoinsky e Zelensky. È opportuno notare che sia gli Stati Uniti che la Russia concordano nell'esprimere un giudizio poco lusinghiero su Kolomoinsky. Lui è il secondo uomo più ricco d'Ucraina, patrimonio netto stimato tra 1,3 e 1,8 miliardi di dollari a seconda di dove leggi, ex governatore del Dnipropetrovsk Oblast, adesso nota solo come Oblast, che è una regione sempre dell'est dell'Ucraina, e azionista di maggioranza del Privat Group, gruppo di investimento globale che controlla migliaia di società in rami che vanno dalla finanza all'industria dell'acciaio, del petrolio e del gas, alle media companies, alle società sportive. Kolomoinsky è stato definito da Putin un truffatore unico e da Anthony Blinken, segretario di Stato americano, una seria minaccia per il futuro dell'Ucraina. Quindi sono d'accordo su questo. Il motivo è presto detto: parafrasando Barilla, potremmo dire che dove c'è Kolomoinsky c'è truffa. Nel 2016 la Privat Bank, ex banca commerciale del Privat Group poi nazionalizzata, registrò un buco di 5,5 miliardi di dollari derivato dalla distrazione di fondi destinati a società controllate dagli azionisti stessi della banca. Con quei fondi rubati ai correntisti ucraini, motivo per cui poi la banca è stata nazionalizzata, Kolomoinsky avrebbe acquistato proprietà e società in tutto il mondo, dall'Inghilterra agli Stati Uniti, motivo per cui è indagato sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è indagato per frode dal Dipartimento della Giustizia ed è persona non grata. Il motivo per cui Putin invece l'ha definito un truffatore unico è che avrebbe intascato miliardi, secondo Putin, da Roman Abramovich senza mai fornirgli nulla in cambio. Non so, non spiega Putin.
Adesso capiamo chi ha avvelenato chi, forse.
Esatto, questi si tirano dei bidoni, no? Cioè, Putin avrebbe chiesto ad Abramovich, dice, ma com'è che ti sei fatto fregare così? E lui, Abramovich, gli avrebbe risposto: non credevo sarebbe stato possibile che mi rifilava una sola di questo tipo. Ma i meri motivi per cui questo losco personaggio, di cui i nostri media ovviamente parlano poco e nulla, dovrebbe interessarci sono due. Primo, come governatore dell'Oblast nel 2014-15, come lo Kolomoinsky finanziò la nascita di diversi gruppi paramilitari di estrema destra, anche Kolomoinsky ebreo, tra cui il Dnipro 1, integrato poi nella polizia ucraina, oggi è un corpo che dipende dal Ministero dell'Interno ucraino, in chiave antirussa, e poi anche forse, su questo c'è meno certezza, ma è un'ipotesi accreditata, finanziato anche lo stesso battaglione Azov. Kolomoinsky sarebbe inoltre, qui il condizionale è d'obbligo, il mastermind dell'operazione del lancio di Zelensky in politica. Ma anche se l'idea non dovesse essere propriamente sua, non c'è dubbio che la Kvartal 95, che è la società di produzione televisiva di Zelensky, abbia ricevuto fondi neri da Kolomoinsky durante la campagna elettorale del 2019. Secondo Poroshenko, ex presidente dell'Ucraina sfidato e battuto da Zelensky nel 2019, i fondi sarebbero ammontati alla bellezza di 41 milioni di dollari. Secondo i Pandora Papers, fondi neri sarebbero arrivati a Zelensky, cioè i Pandora Papers si dice che questi trasferimenti ci sono stati, ma non quantifica esattamente
l'ammontare.
Quindi bisogna mettere.
Leggi più piano, vai più piano.
Vado troppo, sto andando troppo veloce.
Più piano perché ascolta.
Sì, fondi neri sarebbero arrivati a Zelensky tramite una serie di società offshore basate nelle Virgin Islands, a Belize e a Cipro. Kolomoinsky, tra l'altro, ha nazionalità ucraina, israeliana e cipriota. La prova di queste relazioni pericolose viene dal fatto che non appena è stato eletto, Zelensky ha nominato due suoi stretti collaboratori, che erano già parte di Kvartal 95, cioè della sua società di produzioni, ma anche erano intestatari di questa rete di società offshore, no? E li hanno nominati in due importanti posti chiave. Ivan Bakanov, che già era amministratore della Kvartal 95, diventa il capo dei servizi
segreti. Cioè del canale televisivo che ha lanciato.
Della società di produzione televisiva di Zelensky. Della società di Zelensky stesso. Però è un amico di lungo corso di Zelensky questo, e oggi è capo dei servizi segreti. L'altro è Seri Sharif, che era già vice direttore di Kvartal, ma anche intestatario di queste società offshore di cui parlavamo prima, diventa il portavoce ufficiale del presidente. Allora, perché Kolomoyskyj è un personaggio chiave? Da un lato rappresenta un po' l'anello di congiunzione tra questa oligarchia spregiudicata ucraina e l'estrema destra paramilitare, no? Che ha avuto un ruolo, come sappiamo, di primo piano ad Euromaidan 2014, che poi si è istituzionalizzato con l'integrazione di Dnipro 1 e Azov nei corpi di polizia ufficiale e dell'esercito ucraino. Dall'altro, essendo ebreo come Zelensky, Kolomoyskyj fornisce anche un'immagine presentabile all'Ucraina, facendo apparire la motivazione ufficiale anche dell'invasione russa, no? La famosa denazificazione, come un puro alibi. Non è un caso che secondo che Zelensky abbia cercato di parlare sin dall'inizio in tutti i modi alla Knesset, dove insomma ci sono state anche un po' di resistenze proprio sull'idea che lui facesse il discorso. Non mi stupirei, insomma, se Kolomoyskyj avesse avuto, vista la sua cittadinanza israeliana, un ruolo chiave anche in questa operazione. Il post va avanti, insomma, in realtà poi delle considerazioni storiche sul fatto che insomma c'è tutta la questione dell'olocausto degli ucraini sul territorio, degli ebrei ucraini sul territorio ucraino, che è un po' un'altra dei grandi rimossi della storia europea. Si calcola che quasi 1 milione, circa 900.000 ucraini furono fucilati, ebrei ucraini, tra il 1941 e il 44 dalle SS, e che ci fu un fortissimo, purtroppo, collaborazionismo ucraino. Quindi insomma, questo era per dire che quando vai a fare un discorso al Parlamento israeliano non basta dire che i russi sono i nuovi nazisti, no? Penso che i politici israeliani si aspettassero anche delle spiegazioni un po', no? Su queste relazioni, che invece ovviamente non sono state minimamente toccate e che lasciano anche un po' stupiti, no? Perché cioè tu dici ok, ma insomma tu sei ebreo, il proprietario che ti ha finanziato la campagna elettorale c'ha addirittura cittadinanza israeliana, e poi finanziate, no, questi gruppi che sono così istituzionalizzati.
Sì, anche se insomma diciamo Kolomoyskyj comunque adesso sta in Israele.
Io ho letto che stava in Svizzera, però insomma questi sono le sue
giri. Sicuramente diciamo che oddio, che dire, bisognerebbe insomma fare anche un lungo discorso evidente su che vuol dire la destra anche in Israele, perché poi apparentemente Israele insomma chiede chiarimenti e via dicendo, però poi al suo interno insomma ha una politica estremamente di destra, e questo rende ambiguo poi anche tutta una politica estera, evidentemente anche in Ucraina. E io insomma mi chiedo quanto i cittadini ucraini, che comunque fanno i militari evidentemente dell'esercito israeliano e quindi hanno una preparazione non indifferente di 3 anni, insomma ad oggi penso che l'esercito israeliano sia uno degli eserciti con più preparazione sul campo, perché pochi eserciti ufficiali degli stati insomma poi praticano quello che sono
gli
addestramenti militari. No, sicuramente non gli americani, nel senso che dopo la guerra in Iraq hanno solo, visto che sono tornate le bare, parliamo della prima guerra, sono tornate le bare in America, c'è stato tutto il bluff e via dicendo, hanno solo finanziato eserciti altri locali. Quindi
o
i
si
russi
sono avvalsi di società private,
o ci sono apparsi, bravo, ci sono, si sono avvalsi i russi sicuramente, un po' e un po', sicuramente il piede, insomma, nei campi ce lo mettono, però pagano anche molto. Gli israeliani sono dal 48 che si esercitano sui palestinesi, sicuramente è molto facile fare la guerra contro persone che non hanno nulla con cui rispondere, non sono certo i russi in Ucraina. Tuttavia, cioè, sperimentare le armi sul campo e avere la possibilità di capire come si conquistano i territori sul campo, sicuramente gli israeliani, facendo la guerra dal 48, qualcosa la sanno mettere in campo. Quindi io non, anche questa unione con l'Ucraina, io non lo vedo totalmente, non lo so quanto in realtà, forse non gli sta molto simpatico Zelensky, però oggettivamente poi
c'è anche il discorso che gli israeliani hanno un rapporto con la Russia sulla Siria.
Certo.
No? Cioè, quindi devono tenersi perché gli stabilizza la situazione in Siria. Quindi per loro è molto in imbarazzo, secondo me, per questo motivo. Per questo pure fanno da mediatori, perché in realtà non possono
cercano
avere una
cercano.
Volevo dire un'altra cosa sulla parte quella finanziaria.
Sì.
Innanzitutto sul sito della radio metteremo, non so se già l'hai messi comunque,
no,
dei link a un documentario che pure è fatto molto bene, di un gruppo di giornalisti di indagine, di inchiesta ucraini proprio su Zelensky, e lo trovate su YouTube, in cui un po' si vede la traiettoria di Zelensky, cioè ti fa vedere che lui viene con questa società con Quartal 95, con cui si producevano la maggior parte a conduzione familiare, amici, parenti, eccetera, no? Viene da origini umili, ti fa vedere anche un po' le case dove è cresciuto, questi palazzoni di Kiev dell'epoca sovietica,
tutta sovietica. Io questi giorni, vedendo anche le immagini, anche a Mariupol,
esatto, no? E dopodiché, con questo show televisivo che fa un botto completamente inaspettato, diciamolo chiaramente, cambia qualcosa, no? Cioè, comincia a questi soldi che arrivano quando si decide di fare l'operazione politica sono ovviamente di altra natura, non sono soldi per i compensi dello show televisivo, 41 milioni di dollari, vengono elencati come aumenti di capitale, trasferimenti. Nel documentario vedete l'intervista con un procuratore ucraino che ha provato a fare un'indagine su questi fondi trasferiti alla Kvartal 95, anzi alle società offshore di Zelensky, e che è stato procuratore che poi è stato esautorato, cioè che non ha più in mano materialmente l'inchiesta per corruzione. Vedi proprio il pattern classico di tutte le società usa e getta con cui vengono trasferiti fondi a un'altra società che poi li trasferisce a un'altra società, poi trasferisce a un'altra società. Una curiosità italiana pure: una delle società che riceve questi fondi è anche titolare di una villa di Forte dei Marmi del valore di 3,8 milioni di euro. La società si chiama Aldorante Limited, ha sede a Cipro ed è intestata alla moglie di Zelensky, no? Cioè inizi a vedere tutta una serie di cose che proprio non tornano, e l'ironia è che lo show televisivo Servant of the People, Servo del Popolo, è, io non l'ho visto, non so quanti di voi l'hanno visto, però è la storia di un cittadino qualunque che combatte la corruzione, no? Cioè questa è un po', è come un Beppe Grillo, no? Che però a un certo punto viene finanziato da un Berlusconi, no? Questa è la storia di Zelensky, cioè è uno che diventa famoso perché tutti si identificano nella sua lotta contro l'oligarchia, cioè nello show vedi, no, che lui proprio si trova sempre schiacciato da questa oligarchia, ma poi viene a un certo punto finanziato da uno dei più potenti oligarchi d'Ucraina, appunto il secondo più ricco, che tra l'altro, perché nelle sue società ci sono ovviamente una forte parte che viene, come dicevamo, da petrolio, gas, eccetera, ha forti Kolomoinskij, ha forti interessi in Donbass, molto forti.
Infatti, insomma, diciamo che poi più che Zelensky il personaggio più interessante è sicuramente Kolomoinskij, perché poi sappiamo molte volte, no, accade spesso anche in Italia, che poi il Presidente del Consiglio in realtà sia lì, ma chi poi muove le fila no? C'è sempre qualcun altro dietro, in particolare questa questione economica, e si dice insomma che la guerra nel Donbass sia stata proprio, abbia cambiato totalmente direzione nel momento in cui, comunque sia diventata guerra nel momento in cui Kolomoyskyj ha deciso di investirci. C'è anche un articolo, poi casomai lo metteremo anche su formiche.net, che è l'unico che si occupa, che si è occupato in questi giorni, di qualche giorno fa, di pubblicare un articolo, chi è Kolomoyskyj, l'oligarca vicino a Zelensky, in cui parla proprio di tutta la questione degli interessi economici di Kolomoyskyj proprio nel Donbass. Va bene, e questo insomma è sicuramente molto interessante. Volevamo insomma fare questo un po' appunto della situazione su questo personaggio, visto che insomma poi con l'Ucraina ci troveremo a dover, soprattutto a chi diamo le armi.
Volevo dire un'altra cosa su Azov, che magari sul battaglione, che magari sapete già, però leggendo delle cose, analisi più sociologiche, diciamo più di ampio respiro che non di cronaca, ho imparato come emerge Azov, no? Si dice sta a Mariupol, sì, ma perché sta a Mariupol? Allora, questi sono persone che partono da la difesa armata di Euromaidan del 2014, no? C'è anche un importante parallelismo da fare, secondo me, tra le proteste del 2004 della Timoshenko e quella cosiddetta rivoluzione arancione e il 2014, anche per poi come si allineano una serie, o si disallineano una serie di posizioni politiche, tra l'altro in Ucraina. E nel 2004, come sappiamo, quella è una protesta che non produce spargimento di sangue. Nel 2014 invece c'è una fortissima repressione poliziesca che porta la piazza, che insomma si stima in circa 300.000 persone, quindi no, non, finiamola pure con la storia, colpo di Stato, tutti neonazisti, no? Ma la parte, diciamo, più militante e militare è di estrema destra, è ultranazionalista, e quindi acquisisce, ci sono circa 50 morti mi pare in quelle proteste, acquisisce un ruolo importante. Nel 2000, sempre nello stesso anno, nel maggio, i separatisti del Donbass prendono Mariupol, partono immediatamente da Kiev questi volontari che nel giro solo di un mese, cioè il 9 giugno del 2014, riprendono Mariupol, e a quel punto come ricompensa, anche perché viene eletto presidente Poroshenko, che è un ultranazionalista, vengono integrati nella Guardia Nazionale Ucraina. Come quell'operazione viene finanziata, quella della ripresa di Mariupol, è interessante, perché tu non è che vai a riprendere Mariupol a mani nude, no? Cioè avrei delle armi, chi te le ha date queste armi? Come sono, no, in un momento in cui non eri ancora integrato nella Guardia Nazionale Ucraina, no? Cioè questi sono un po'...
Chi ha date lui?
È probabile, no? Insomma io adesso non c'ho i trasferimenti, questi non sono cose di cui trovi la distinta e il bonifico di pagamento, ovviamente, no? Però insomma, ecco, per capire un po' qual è la traiettoria di questi corpi, no? Perché sennò, diciamo, il battaglione Azov sta lì a non è che sta lì a Mariupol, parte da quel momento lì, ed è interessante pure, no, che cioè se tu ti chiedi se nel 2014 quella protesta non fosse stata repressa così duramente, no, probabilmente la storia dell'Ucraina oggi sarebbe completamente diversa, no? Cioè vedi anche quando il ruolo di repressione dello Stato produce poi degli effetti a catena che spesso sono imprevedibili per lo Stato stesso, no? Come cambia tutto, no? Questo volevo soltanto.
Sì, no, ritorniamo sempre alla questione delle armi, comunque, nel senso che anche qui poi questa decisione di armare l'Ucraina è evidente che non è che nasce oggi. Cioè questa questione della vendita delle armi, della circolarità delle armi, è evidente che non ti dico dal 2014, evidentemente già prima, perché se tu già nel 2014 eri pronto ad andare a combattere a Mariupol, o evidentemente si pensava già al Donbass, è evidente che tu già prima avevi pensato a come una forma di addestramento, una forma di militarizzazione, una forma di finanziamento e di armi. Quindi in questo io dico sempre, cioè dico sempre in questo, mi perplime il ruolo dell'Europa nel momento in cui anziché decidere una forma di mediazione, tu alimenti ancora di più la questione di armare, 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 e che, sentendo anche le corrispondenze un po' che ci sono state anche su altre radio, ho sentito insomma anche degli ucraini eccetera, loro lo dicono anche questa questione, che loro già c'era una grossa circolarità, circolavano già tante armi, e questo non porta mai secondo me niente di buono, è evidente. Poi se dall'altra parte appunto, come detto, poi vabbè, c'è la Russia, quindi è sempre la popolazione poi alla fine, no, che ci rimette, però siamo nel cuore dell'Europa.
Tra l'altro noi abbiamo venduto armi alla Russia nel periodo comunque c'erano già le sanzioni per la guerra in Donbass, no? Cioè c'erano già delle sanzioni molto specifiche, molto circoscritte, però che impedivano la vendita di armi. Noi abbiamo venduto armi leggere alla Russia dopo il 2014, che si pensa siano probabilmente andate a finire proprio in Donbass. Quindi cioè, abbiamo contribuito attivamente all'esplosione poi di quello che è diventata la guerra del
2021. Ma io questo è evidente, nel senso che se tu le armi le produci, l'Italia ne produce tantissime, a un certo punto ste armi da qualche parte devono andare a combattere, non è che me le tengo, come dice Bennett, tenetevele solo come fanno gli americani, pure si sparano tra di loro, cioè nel senso che non è che le armi poi a un certo punto le usi. Quindi penso
30, la media in America è 35.000 morti l'anno per armi da fuoco civili, dalla gente che si suicida, che spara, che cosa, la media è 35.000 morti annui.
E molto spesso sono pure ragazzini. E a proposito, se poi vogliamo arrivare ai ragazzini, sì, per non parlare, insomma, va bene quello che succede appunto in Palestina e in Israele. Va bene, non so se volevi altro aggiungere, insomma.
No, insomma, queste erano un po' le riflessioni. Credo che, insomma, questo discorso dell'istituzionalizzazione di questi corpi vada visto in questo processo generale di radicalizzazione. La cosa che si può notare dall'altro lato è che nel 2019 i gruppi d'estrema destra fanno cartello alle elezioni, ma prendono solo il 2,3%, no? E come viene spiegata questa cosa? Viene spiegata proprio sul fatto che diciamo, in generale la società civile ucraina non è così sviluppata come in tanti paesi dell'est, non è così sviluppata come lo è in Europa occidentale, quindi la capacità poi tu hai di fare consenso attraverso associazioni,
nel senso sviluppare, nel senso di partecipazione al
intendo
voto,
sindacati, no? In generale attività della società civile, associazioni, sindacati, come ce l'abbiamo. Posso pensare, quando dico società civile, a cose che vanno dall'ARCI ai centri sociali, per capirci, no? O alla Caritas, insomma in generale gli ucraini partecipano poco alla vita politica in forma organizzata. Quindi quando Zelensky viene eletto non è che c'ha dietro un esempio una coalizione della società civile, è proprio uno show televisivo che prende il 73% dei voti, questo è.
Come è successo da noi.
Però questo fa anche sì, nota questo sociologo ucraino Ischenko, no? Fa anche sì, l'altro lato della medaglia è che pure i gruppi di estrema destra hanno difficoltà a ottenere consenso politico, no? Quindi si concentrano tutto sul lato militare. Questo spiega un po' questa strana asimmetria di questa forza dell'estrema destra in Ucraina sul piano militare, ma della scarsa penetrazione sul piano politico. Cioè nel fatto che sul piano politico non ci riesce nessuno, se non con questi grandi mezzi, televisione, oligarchi, eccetera, a fare consenso. Cioè come un...
Sì, ma oggi stesso, in questi giorni, sentendo sempre questi giornalisti, podcast e via dicendo, chi usano come forma di interlocuzione anche le influencer? No, per esempio, cioè si parla dell'influencer che insegna come fare le Molotov, il più grande influencer che è andato a combattere e via dicendo, no? Cioè c'è evidentemente un aspetto
che è legato a questa sfera dei media molto forte che però è molto più forte in una società in cui invece poi non c'è molta partecipazione dal basso, no? Cioè perché c'è un peso relativo maggiore rispetto a...
Sì, anche perché se pensi, insomma, anche da noi tutto quello che è successo con Beppe Grillo, sì, ha avuto tutto il Movimento 5 Stelle, indubbiamente un movimento forte che è andato, le piazze, anche lì, Vaffa e via dicendo, però poi
non è il 73%,
appunto, non è che ha avuto
prende il 25% quello che hanno preso nel 2018 i 5 Stelle il 73%, cioè c'è un bel salto,
No, mi chiedevo di questo Iscenko, il sociologo che tu hai nominato, non so se vuoi, che è quello che ha scritto anche per Al Jazeera sulla questione dei media, dei partiti, sui partiti sospesi, non so se volevi dirci qualcosa su di lui, se...
Ma no, io ho letto soltanto insomma un paio di articoli suoi in cui questa riflessione che ti facevo prima su il vuoto, no? Lui diceva il 90% degli ucraini.
Lui dove sta adesso, in Ucraina?
No, sta lavora, sta facendo un postdoc da qualche parte, un giovane sociologo di sinistra dichiaratamente, insomma, e dice vabbè, intanto la sinistra in Ucraina non esiste come forza politica organizzata, difatti i comunisti sono stati messi al bando da Poroshenko, sono stati fatti proprio politicamente fuori e si sono anche fatti fuori da soli per molti versi, e quindi lui fa una riflessione, come dire, su questo vuoto pneumatico, no? Cioè ti dice comunque il 90% degli ucraini non partecipa ad attività sociali in forma, e questa cosa lui dice è un bene e un male, perché è un male perché vabbè, appunto la sinistra non ha una presenza nel territorio, non ha, no, una forza, però è anche un bene perché non sfonda neanche l'estrema destra da un punto di vista politico. Queste ovviamente sono riflessioni pre-guerra, ok? Adesso bisogna vedere come cambia questa relazione con la guerra, e ovviamente cambierà.
Su di lui, se volete, insomma, La Stampa qualche giorno fa, a firma di Francesca Mannocchi, proprio due giorni fa ha fatto un'intervista, l'Ucraina diventerà monolitica, dipenderà sempre più dall'Occidente, lo studioso, se la guerra si protrae a lungo il paese rischia di finire come l'Afghanistan, uno stato fallito in cui la resistenza è completamente in mano ai movimenti radicali, così dice Iscenko, non so se poi se la pronuncia sia giusta, è sempre un po' complicato, e insomma anche Jacobin aveva insomma poi pubblicato dei suoi articoli. Va bene, io direi che possiamo insomma terminare qui questo piccolo spazio che abbiamo fatto all'interno della rassegna stampa, e fra pochissimo insomma continueremo con casomai qualche lettura dei giornali.